credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, un fraterno saluto a tutti.
Alleluia, 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 alleluia.
Sulle tracce di Gesù. Pagine scelte dall'omonimo libro di Monsignor Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Gesù è vivo in mezzo a noi e trasforma i cuori.
Alleluia, 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 alleluia.
Gesù affascina perché ha una personalità completa, al punto che interpella ognuno di noi per farci dire: chi è mai costui al quale i venti e il mare obbediscono? Gesù è anche l'uomo che non ha lasciato le persone che lo hanno incontrato come erano prima di incontrarlo. Le ha accolte come erano, ma l'incontro con lui le ha trasformate, ha cambiato il loro cuore.
Vieni e seguimi. Gesù ha rivolto a tante persone l'invito a seguirlo. È un invito che deve riecheggiare anche nel nostro cuore. Passando lungo il lago di Tiberiade, Gesù ha lanciato un invito ad alcuni pescatori: seguitemi. I pescatori, subito lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Quegli uomini, lasciando tutto per seguire Gesù, hanno messo la loro mano nella mano di Gesù per crescere in Lui.
Ognuno di noi deve chiedersi che cosa dovrebbe lasciare per essere più vicino a Gesù. A parole diciamo che vogliamo tanto bene a Gesù, ma poi ci accorgiamo che non è così facile farlo veramente. Se entriamo nella profondità di noi stessi, comprendiamo che non è facile perché il nostro cuore è pieno di tante reti, gli affetti umani, le cose. Sono cose buone, perché la barca e le reti sono strumenti di lavoro e gli affetti sono necessari al cuore umano, creato da Dio in modo che fosse capace di amare e di essere amato. Ma se mentre diciamo a Gesù di averlo preferito a tutto perché lo abbiamo conosciuto, il nostro cuore è pieno di altre cose, a volte terribilmente superflue, e Gesù non può entrarvi.
Se vogliamo veramente incontrarci con Gesù, dobbiamo interrogarci su che cosa fare per dare spazio a Lui nel nostro cuore. Forse non si tratta di eliminare delle cose e degli affetti, ma si tratta di orientarli a Lui. Forse non si tratta di togliere le reti, ma si tratta di legarle a Lui in modo che vi facciano riferimento. Non dimentichiamo che Gesù non trasforma immediatamente il carattere delle persone, come non ha trasformato immediatamente il carattere dei Suoi apostoli.
Pensiamo a Pietro, che assomiglia tanto a tutti noi. Gesù lo ha accettato come era, ma Pietro, giorno dopo giorno, ha cambiato il suo cuore. Pietro aveva un temperamento molto forte e anche molto emotivo, che a volte lo rende addirittura ridicolo. Durante l'ultima cena discute con Gesù perché non vuole che gli lavi i piedi, ma poi, rendendosi conto di aver detto parole ridicole, si offre addirittura di farsi fare il bagno dal suo Signore.
Pieno di presunzione, Pietro vorrebbe essere il più forte di tutti, ma poi si accorge che la sua fede è tanto vacillante. Pietro afferma che non abbandonerà mai il suo Signore, ma appena si trova in pericolo lo rinnega per ben 3 volte, dichiarando addirittura di non avere mai conosciuto Gesù.
Per cambiare il suo cuore, per rendere Pietro la pietra su cui fondare la sua chiesa, Gesù, voltatosi, lo guardò.
Lo sguardo di Gesù, dopo il canto del gallo, fa capire tante cose a Pietro, che, uscito, pianse amaramente.
Forse anche noi spesso ci rendiamo conto di essere troppo impulsivi, arroganti, emotivi, pieni di difetti e di limiti. Come Pietro, dobbiamo lasciarci guardare da Gesù. E su questo sguardo di Gesù l'autore scrive:
leggendo il Vangelo, sono sempre molto colpito dallo sguardo affascinante di Gesù, dai suoi occhi che guardano, scrutano, fissano, si alzano al cielo. Allora Gesù, fissatolo, lo amò. Il giovane ricco che chiede a Gesù che cosa deve fare per avere la vita eterna, incontra lo sguardo profondo di Gesù. Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo è un uomo non molto amato dalla gente, perché fa di professione l'esattore delle tasse. Per vedere Gesù che passa tra la folla, Zaccheo sale su un albero di sicomoro. Gesù lo guarda e lo chiama. Gesù volge lo sguardo anche verso Maria di Magdala, che la gente considerava una peccatrice, e la perdona. Così come perdona la prima incredulità di Tommaso, tanto che, 8 giorni dopo, il risorto appare di nuovo agli apostoli, si rivolge personalmente a Tommaso e lo invita a credere.
Che cosa ha fatto sì che Zaccheo sia cambiato in modo repentino e abbia poi dato tutto ai poveri? Che cosa ha fatto sì che Maria di Magdala sia diventata una discepola così fervente da essere la prima ad incontrare il Signore risorto? Che cosa ha fatto sì che Tommaso sia cambiato al punto da essere il primo a fare la stupenda professione di fede: mio Signore e mio Dio?
La risposta è che Gesù ha accolto le persone così com'erano. Gli altri consideravano Zaccheo un ladro, mettevano in disparte Maria di Magdala, pensavano che Tommaso non capisse niente. Gesù ha detto a Zaccheo: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ha permesso a Maria di Magdala di ungergli i piedi e le ha detto: ti sono perdonati i tuoi peccati. Ha detto a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente.
Spesso le persone non cambiano perché nessuno ha fiducia in loro. La grande fiducia di Gesù nelle persone ha cambiato il cuore di Pietro, di Zaccheo, di Maria di Magdala, di Tommaso. E fissò con amore anche il giovane ricco, cambiandogli il cuore. Quel giovane può essere ognuno di noi.
Il tuo Santo Spirito ci guida dove sei tu, alla tua presenza.
Gesù è l'uomo delle proposte audaci. Non ha avuto paura di chiedere molto. Ciò che Gesù chiede, anche se apparentemente ci sembra difficile, è poi sempre motivo di grande gioia. L'uomo delle proposte audaci non ha avuto paura di chiedere.
Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annunzia il regno di Dio.
Gesù non ci ha impedito di avere il senso critico verso le cose che non vanno bene. Però ha anche ammonito con molta chiarezza.
Come puoi dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio, e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito.
Sono parole che valgono per tutti noi, perché tutti siamo sempre tentati di insegnare agli altri e di non impegnarci nella nostra crescita interiore.
Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Gesù ha chiamato ripetute volte le persone a seguirlo. Ci ama e non ha avuto paura di dire a coloro che lo seguono di stare attenti a non diventare insipidi, perché se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Gesù ci appare come l'uomo perfetto e saggio, senza ombre e di uno spessore morale interiore infinito. Forse il motivo della sua pienezza sta nel fatto che Gesù modella la sua vita non su ciò che è effimero, su ciò che passa, ma sempre e solo sull'eterno. Abbiamo un estremo bisogno di imparare da Gesù a modellare la nostra vita non sulle cose fugaci che passano, ma sull'eterno.
L'uomo moderno preferisce definirsi l'uomo della tecnica. Cristo, che è moderno per tutti i tempi, è l'uomo orante. Cristo trova la sua identità ponendosi continuamente faccia a faccia con Dio, mettendosi sempre davanti all'Eterno che chiama e che ci ha insegnato a chiamare Padre. I grandi momenti della vita di Gesù sono sempre marcati dall'atteggiamento della preghiera.
Nel momento importantissimo della scelta degli apostoli, Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando instaura dei rapporti stupendi di amicizia, porta gli amici con lui sulla montagna a pregare. Dopo aver parlato tutto il giorno a tanta gente, non si ritira a riposare, ma congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. In Gesù la preghiera diventa un bisogno fisico, specialmente nel momento del dolore. Purtroppo per noi non sempre è così, e allora il dolore diventa ancora più faticoso, perché non trova una via di sbocco.
La vera preghiera è un bisogno fisico, specialmente nel momento del dolore, perché è il momento in cui abbiamo bisogno di luce. Non saranno mai le persone che potranno darci questa luce. Quando non stiamo bene, noi attendiamo attenzione dalle persone e ci pare che non ce ne diano mai abbastanza per compatirci. Gesù ci insegna che è importante pregare, specialmente nel momento del dolore.
Al Getsemani, Gesù si sente solo. «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me?» Ed esorta gli apostoli assonnati, «Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione». Sulla croce, Gesù completa il suo affidamento al Padre. «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Gesù è l'uomo che prega e che ci insegna a pregare.
«Quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
Se noi mettessimo in pratica le raccomandazioni semplici ma efficaci di Gesù, capiremmo che cosa vuol dire lodare, ringraziare, glorificare e pregare per vincere le tentazioni.
Pregate per non entrare in tentazione. È una raccomandazione stupenda, perché Gesù parla della tentazione di perdere la fede, specialmente nei momenti di dolore. Quando nella vita arrivano i momenti di buio, è facile perdere la fede, e non sono le parole degli altri che ci possono aiutare.
Durante l'ultima cena, troviamo il punto più alto e profondo che si possa trovare nelle pagine scritte da uomo. Ci sono tutte le intenzioni, ci sono tutte le necessità, e c'è una tenerezza stupenda. È la preghiera di un figlio, il figlio di Dio, che è figlio dell'Eterno, che esisteva anche prima di incarnarsi nel grembo della Vergine Maria e che rivela tutta la sua tenerezza verso il Padre. È la preghiera di un figlio perché diventi insegnamento ed esempio per noi fino alla fine dei tempi. Leggiamo cosa scrive in prima persona Monsignor Carrù.
Più leggo il Vangelo di Giovanni dal capitolo 14 al capitolo 17, più trovo terribilmente povera la mia preghiera e più mi ritrovo in una situazione di richiesta di aiuto al Signore Gesù perché mi metta sempre più in comunione con il Padre. Sono pagine in cui troviamo la tenerezza e l'amore di Gesù per i suoi apostoli, ma anche la grande solitudine che Gesù sta vivendo. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Nella sua grande solitudine, Gesù trova il massimo conforto nel Padre, a cui si abbandona completamente, tanto che nel Getsemani gli dirà: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
Deve confortarci il fatto che nel Cenacolo Gesù ha pregato anche per noi. Ha rivolto al Padre la preghiera per ognuno di noi.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Siamo tutti nel cuore di Gesù. Il cammino verso l'unità dell'uomo con Dio è faticoso, difficile, ma proprio perché Gesù ha pregato per tutti noi, è un cammino inarrestabile che troverà il suo culmine.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
Io sono il pane della vita. La personalità di Gesù si è rivelata al mondo con gradualità, ma con determinatezza. Oltre all'aspetto dell'umanità di Gesù, dobbiamo meditare l'aspetto della sua divinità. Gesù è l'uomo che non rimane solo, che si fa pane, che non è rimasto nella tomba, che da morto è ritornato vivo.
Il desiderio più profondo di ogni essere umano è di essere accolto, capito, amato. L'emarginazione sociale e la solitudine sono pesi atroci. Sono situazioni che Gesù non vede solo codificate negli uomini, ma che egli vive sulla propria pelle. Il mistero che Gesù porta nel cuore e che sarà rivelato pienamente solo il giorno di Pasqua e di Pentecoste lo fa essere un uomo solo.
Nonostante ciò, Gesù appare come un uomo cercato da tutti. In Gesù c'è il sapore del bagno della folla, ma ci sono anche il distacco, la separazione e l'incomprensione della sua gente. È solo, anche in mezzo ai suoi apostoli, che non lo capiscono, e ai quali egli dice: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete, non capite ancora? Avete il cuore indurito?» La gente cerca Gesù e vuole farlo re, ma Gesù non si piega mai al potere. La stessa gente poi abbandona Gesù quando egli cerca di svelare il vero mistero che porta nel cuore.
«Perché la mia carne è vero cibo, e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui».
Sono parole che generano il dubbio e molti dei suoi discepoli si allontanano. Allora Gesù chiede loro: «Forse anche voi volete andarvene?» Il populismo non appartiene a Gesù. Quando gli dicono: «Tutti ti cercano», Gesù risponde:
«Andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto».
Proprio a Gerusalemme, luogo per eccellenza della rivelazione divina, si consuma il rifiuto del Figlio di Dio, e al Getsemani gli apostoli non riescono a vegliare con Gesù.
Alla vigilia della sua passione, Gesù annuncia: «Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». E Giovanni commenta: Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. Chi crede di trovare la gioia senza passare attraverso la croce è un illuso. Gesù, l'uomo solo che proprio perché è solo si fa pane, non passa sotto l'arco di trionfo, ma passa sopra la croce. Nessuno di noi può comprendere il pensiero imperscrutabile di Dio, ma deve farci riflettere il fatto che per donarsi realmente nella sua divinità, Gesù ha scelto il pane che per diventare tale deve essere macinato. Un chicco di grano non diventa pane se non dona se stesso. Ogni chicco si dona all'altro chicco e fermentando insieme diventano pane. Il pane della tavola e il pane del cielo sono due realtà diverse, ma in modo misterioso Gesù li fa diventare una cosa sola, perché in un contesto di comunione nella comunità degli apostoli istituisce l'Eucaristia.
Perché cercate tra i morti colui che è vivo? La tomba è rimasta vuota. Cristo è risorto, è vivo. Da quel giorno Gesù è diventato il cuore pulsante del mondo. È la stella del mattino che brilla davanti a tutti gli uomini della terra, senza mai oscurarsi. Dobbiamo accogliere così Gesù. È perché Cristo è risorto che il giorno di Pentecoste Pietro non ha avuto paura di andare sulla piazza e dire alla gente:
uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.
Noi possediamo i Vangeli, che sono veri, storici, autentici, nati inizialmente con l'annuncio della risurrezione di Gesù. E non ci è stato trasmesso dal popolo di Israele nessun libro che smentisca la predicazione degli apostoli fondata sulla risurrezione di Gesù.
Il libro degli Atti degli Apostoli riferisce che dopo la prima testimonianza di Pietro, coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Dobbiamo riconvertirci al cuore della nostra fede.
Alleluia, 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 alleluia.
Sulle tracce di Gesù. Pagine scelte dall'omonimo libro di Monsignor Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press. Voci recitanti Gianni Bersanetti, Marco Mete e Alessandro Rossi. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/Orizzonti. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.